E su Natura Rock, dopo l'EP Supernova, Urgent Star del 2014 e The Space Between del 2017, il duo di musica elettronica Flare è tornato con il disco nuovo Caring About Something Utterly Useless che esce per Bosco Rec. Ne parliamo con Francesco Lurgo, fondatore del duo, assieme a Enrico Udutto. Bentrovato, Francesco.
Grazie, grazie, grazie a voi di ospitarmi, insomma, è un piacere.
Ok, allora, insomma, con il secondo disco, diciamo, si consolida di solito l'intesa musicale. Ti chiedo su che basi è incentrata? Cosa avete in comune oltre ad essere entrambi di Torino?
Ma allora, questo nostro duo è il culmine di un sodalizio artistico che in realtà va avanti da una quindicina d'anni almeno. Abbiamo suonato insieme in tante formazioni più tradizionali, di estrazione magari più vicina, se vogliamo, a quella che può essere una formazione rock, anche se è sempre stato un termine, insomma, che c'entra fino a un certo punto con noi. Io come chitarrista, Enrico come tastierista, e abbiamo condiviso soprattutto molti ascolti, appunto, da più di 15 anni oramai, e a un certo punto, parliamo di una decina di anni fa più o meno, abbiamo iniziato a scoprire il mondo di un certo tipo di elettronica, partendo dal trip hop prima, per poi arrivare a mondi anche più estremi, più radicali, e abbiamo scoperto intanto la possibilità di espandere la paletta sonora, diciamo, la tavolozza di suoni in modo incredibile, e poi anche la possibilità di creare un universo sonoro semplicemente in due, senza dover dipendere da formazioni più allargate, e quindi tutto questo è diventato Flare. Però appunto è un rapporto che va avanti veramente da quando eravamo ragazzini, e veramente abbiamo fatto un percorso di crescita insieme, di influenza reciproca, anche e soprattutto come ascoltatori, diciamo, passandoci i dischi, consigliandoci musica, che poi, insomma, soprattutto nel tipo di mondo sonoro, insomma, in cui ci muoviamo, io dico sempre che è fondamentale, prima di tutto, per fare musica, sia prima di tutto dei buoni ascoltatori. Quindi questa è un po' la nostra storia. Poi ora io mi sono trasferito a Milano per questioni lavorative, ma abbiamo trovato comunque un buon equilibrio anche nel lavoro a distanza, ecco.
Ecco, bene. Ecco, rispetto all'esordio e pensando al vostro approccio, cosa è rimasto e cosa invece avete messo da parte?
In questo ultimo album, beh,
Sì.
sicuramente c'è stato in qualche modo un ritorno a casa, nel senso che gli strumenti, tra virgolette, chiamiamoli tradizionali, sono tornati ad avere maggiore importanza nella nostra musica. Allo stesso tempo, però, ritengo che abbiamo finalmente raggiunto o comunque ci siamo avvicinati di più, diciamo, perché la perfezione è impossibile, però ci siamo avvicinati di più a una sintesi di, appunto, strumenti tradizionali, elettronica, digitale, software, in cui veramente si compenetrano un pochino, e le chitarre, insomma, diventano qualcosa che si può confondere con un sintetizzatore può diventare particolarmente organico, e quindi il passo in avanti, secondo me, che abbiamo fatto più importante è appunto quello di non avere più, come poteva essere in altre situazioni, l'elettronica, magari una sezione ritmica elettronica, e poi sopra un pianoforte, una chitarra chiaramente distinti e giustapposti, ma veramente un fluire unico. Almeno questo è il nostro obiettivo, e sicuramente
Sì.
ci siamo avvicinati un po' di più con le scelte sonore che abbiamo fatto con questo ultimo disco. E poi è anche un disco che insomma si concentra un po' di più, nonostante nasca anche questo per performance dal vivo, pensato per performance dal vivo nelle fasi embrionali, quindi prima della pandemia, ovviamente, e più degli altri un disco che non non punta semplicemente a registrare una performance, ma punta a essere un prodotto unico, proprio pensato per la fruizione, per il lavoro in studio e per la, insomma, per la fruizione un po' isolati, se vogliamo. Quindi forse non è un caso che sia stato anche concluso poi in questo periodo così strano, insomma, sì. Però questo, mi sento di dire, è stato un po' il percorso che abbiamo fatto con quest'ultimo lavoro.
Ok, da dove inizia il disco nuovo? Qual è stata la prima traccia completata?
Allora, qua il discorso non è così semplice, nel senso che la prima traccia ad essere stata chiusa e finita è stata Narcissus Scream, che abbiamo sentito adesso, mm-hmm. ed era già finita ben prima che iniziassimo a pensare a questo disco, perché è stato un brano che abbiamo composto, diciamo, su... Come?
L'avete recuperato da un'altra esperienza?
Sì. Sì, è un brano che è nato per una commissione, diciamo, per uno spettacolo teatrale, che è uno spettacolo che era diretto e interpretato da Giulia Maino, che era anche l'attrice che ha prestato la sua voce, è un po' confusa, un po' nascosta ed aspettata nell'ultima traccia del disco. Mm-hmm. Uno spettacolo, appunto, che partiva dalle opere di Sarah Kane, da qui la dedica che abbiamo messo nel titolo, e quindi questo brano già ce l'avevamo, funzionava, ma non avevamo ancora assolutamente in testa, eravamo appena usciti dall'esperienza di The Space Between, e infatti forse un brano ancora un po' più simile al disco precedente, se vogliamo, almeno questa è l'impressione che abbiamo noi dall'interno, poi magari no, insomma. Però ecco, invece, il brano che ha dato, diciamo, lo spunto per partire con il progetto, se vogliamo, di questo album, che abbiamo cercato più che in passato di renderlo un progetto coerente, unico, una visione unica e coerente al suo interno e non semplicemente una raccolta di tracce, mm-hmm. è stato sicuramente il primo brano dell'Lowest Tide, che era anche l'apertura degli unici due concerti che siamo riusciti a fare prima della pandemia, dopo un periodo abbastanza lungo in realtà di pausa che ci eravamo presi, ed è stato un brano, appunto, che ha avuto questa organicità, questo un po' mischiare in modo un po' più sfocato, se vogliamo, l'elettronica con gli strumenti tradizionali, che ha dettato un po' la linea del resto del disco. Anche rispetto al passato, una cosa che non ho menzionato prima, sicuramente c'è molta meno presenza della sezione ritmica in questo nuovo disco, si guarda molto di più, se vogliamo, al mondo ambient. E questo è stato influenzato sicuramente, tutta questa strada che abbiamo fatto, da quello che è il primo brano in scaletta, appunto, anche se non è il primo in ordine cronologico, è quello che ha dato il là all'idea di questo disco.
Certo, certo. Ecco, inizia The Lowest Tide con questa melodia della chitarra che sembra proprio scandire il percorso per affrontare e tirare fuori le proprie malinconie, i blocchi emotivi, i muri e i silenzi. Si aprono i crateri, il noise impazza e porterà via le brutture della vita, alla fine.
Speriamo. Speriamo.
E poi c'è Narcissus Scream, insomma, seguendo, che nominavi anche prima, insomma, seguendo delle scale melodiche che fanno su e giù, si incontrano degli ostacoli, rospi da ingoiare, disequilibri, salti nel buio, paure, ma in qualche modo, insomma, si raccolgono i propri stracci scricchiolanti e si torna a casa. Come è venuta fuori?
Intanto è molto bella questa tua interpretazione, sempre difficile, ma al tempo stesso molto suggestivo parlare, appunto, della musica strumentale, è sempre una riflessione che facciamo spesso e che ha portato un po' anche, se vogliamo, a questo titolo, che è un po' ironico, un po' no, È bella questa tua interpretazione, sicuramente, molto. Grazie. E a questo punto ti dico un po' come è nato questo brano, perché è stato più ragionato di altri. Appunto, ti dicevo prima che è nato su commissione per questo spettacolo teatrale, e l'autrice e il regista dello spettacolo ci ha dato un'indicazione semplice ma estremamente forte. Ha detto: prima deve essere un casino, deve essere tutto rotto, poi a metà si ricompongono i cocci. Perché in realtà tutto questo era legato a una partitura fisica, una specie di danza che era presente in scena, che aveva un po' questa linea guida, che vuol dire poco e vuol dire tantissimo al tempo stesso, e quindi, a differenza anche degli altri brani, è nato su questa indicazione esterna. Appunto, è nato dalla volontà di esprimere una specifica immagine, e il modo in cui l'hai reinterpretata senza sapere questa cosa che c'era dietro è interessante, affascinante, ed è anche vicino, se vogliamo, a quello che voleva esprimere in un certo modo.
Grazie. Ecco, poi tu sei anche un videomaker, infatti hai curato il video di Narcissus Cream. Come ci hai lavorato? Com'è andata?
Sì, li ho curati entrambi, anche quello di The Lowest Tide, però quello sicuramente di Narcissus Cream è un lavoro molto più dettagliato, più di fino, che ha composto anche, che ha coinvolto diverse persone. È nato sicuramente intanto dalla volontà di riproporre un po' le atmosfere che erano quelle dello spettacolo, appunto, per cui era nato il brano, quindi il teatro danza, diciamo, la performance corporea, una performance anche di coppia, è proprio un rimando a quello per cui era stato scritto inizialmente il brano. E quindi sapevo che doveva essere da subito l'elemento chiave del video, e quindi abbiamo coinvolto questa coppia di attori e performer, che sono Gianluca Bottoni e Mara Roberto, che sono una coppia anche nella vita e sono cari amici, abbiamo lavorato spesso con loro, facendo musica anche per loro, facendo cose di vario tipo con loro, e quindi c'era un'intesa, insomma, che andava avanti da tempo, e insomma, si può dire che non aspettavamo altro che fare qualcosa insieme. Ho capito subito che sarebbero state le persone giuste. Coinvolto anche Lorenzo Gardenghi, direttore della fotografia, con cui collaboro spesso, e un altro elemento, appunto, che abbiamo voluto rimarcare del brano, appunto, questo essere così frammentato e a pezzi nella prima parte per poi ricomporsi. Infatti l'immagine frammentata, specchiata, divisa in pezzi nella prima parte e ritorna pulita nella seconda. E diciamo che è stato un po' un mettere insieme tutta una serie di tecniche che volevo sperimentare e di rimandi anche a quella che ti ho raccontato essere stata la genesi del brano.
Certo, benissimo. Poi c'è Natural Grace, insomma, la melodia di un pianoforte viene sbatacchiata, colpita da dei colpi di pistola, infilata in un giocattolo a molla, mentre un violino cerca di farsi grosso e imporsi. Come è venuta fuori?
E questo è un brano in cui, più di altri ancora, quello più di tutti in cui è venuto fuori una determinata dinamica, che è una di quelle che adottiamo a volte per comporre, in cui Enrico, il mio socio, diciamo, ha scritto la melodia, il tema melodico al piano, io ho sviluppato l'arrangiamento elettronico, e lui aveva in mente anche un certo tipo di musica classica quando ha scritto questo tema, aveva in mente Stravinsky e cercava di propormelo da tempo, ma non avevo mai trovato l'arrangiamento giusto. All'interno di questo contesto di questo album abbiamo trovato la strada, appunto, una strada che parte ambient e si sviluppa in modo maggiormente ritmico, e appunto questa solennità forse sarebbe stato più giusto farcelo spiegare da lui, che purtroppo non riusciamo a sentirlo adesso, ma appunto aveva sempre avuto questa solennità in testa che ho cercato di rimarcare con la cadenza anche delle percussioni nell'arrangiamento. E lui appunto aveva in mente Stravinsky, aveva in mente i paesaggi della Russia, aveva in mente l'inverno, l'est Europa, e sì, non so quanto questa cosa sia venuta fuori, però insomma sì, va bene così, è proprio bello che ognuno ci possa vedere quello che vuole, anche qua l'interpretazione che tu hai dato mi sembra interessante. Poi piace dire che non ce n'è una giusta in assoluto, è proprio quello che è interessante della, appunto, di una musica senza testo, è che uno può vederci veramente quello che vuole.
Certo,
e
certo.
Spesso poi ci si indovina in realtà.
Ok, allora, e poi c'è Pierre Brassot, insomma, sembra dare schiaffoni alla melodia che diventa puntita, imponente, lamiera che stride, che poi insomma è dedicata il pezzo a una scimmia molto speciale. Come è venuto fuori?
Beh, la dedica è stata qualcosa che appena l'ho letto ho dovuto, non avevo dubbi che avrei dovuto farla. E ci sono delle dediche in questo disco che sono a persone che non ci sono più, sono a influenze che abbiamo avuto come Sarah Kane, quindi tutto molto serio, e questa è un po' più ironica come il titolo, che si presta a essere dannatamente serio, allo stesso tempo anche molto ironico. Sono appunto riflessioni sull'arte, sulla sua difficoltà di interpretazione, ma anche sulla sua apertura totale a qualsiasi interpretazione, e va molto di pari passo con questo. Musicalmente una cosa che mi sento di dire è che noi spesso ci innamoriamo di singole soluzioni sonore più che più che cercare magari di ispirarsi a determinati artisti nella visione generale dei brani. Prendiamo proprio piccoli concetti sonori e cerchiamo di farli nostri. In questo caso è partire dalla melodia molto pulita, sì, e distorcerla completamente manipolando il suono, ma sempre partendo da questa sorgente molto pulita e molto minimale. È una di queste idee sonore che abbiamo cercato di fare nostre, che amiamo molto, che ritorna in molti brani, ma in quello, proprio essendo estremamente minimale, si vede proprio con grande pulizia questa cosa.
Perfetto.
Anche è stato molto divertente, sì, da realizzare.
Sì. Bene, bene. Poi c'è My Battery is Low and It's Getting Dark, che invece incornicia una fine ormai assodata. Insomma, si pensa a quello che si lascia, a quello che si è vissuto, in una sorta di litania fino a questa esplosione che porta via tutto. Come l'avete composto?
Beh, qua è interessante secondo me notare, anche alla luce di questa, appunto, di questo senso di fine che tu ci hai notato, anche questo è interessante, e tra l'altro molto, molto piacevole confrontarsi appunto con un'interpretazione esterna su questo. E c'è da dire che questo brano è stato l'unico che è stato scritto quando c'è stata la pandemia, gli altri sono stati tutti scritti precedentemente. Questo è proprio nato esattamente un anno fa, nel pieno della pandemia, l'ho scritto nella solitudine dell'isolamento, è venuto fuori abbastanza da sé, stavo cercando di fare tutt'altro, ma è venuto fuori quello, ed è una piccola novità, se vogliamo, per noi, l'essere partiti da strumenti acustici. Quindi, certo, da un arpeggio di chitarra acustica, è una cosa che non era mai comparsa nei nostri brani, però sì, quel brano lì ha una componente di intimità particolarmente marcata, diciamo, più di altri, forse un brano più da cameretta e più isolazionista, se vogliamo, proprio per questo modo in cui è nato. E poi abbiamo ripescato un campionamento vocale da una registrazione, da una sessione che aveva fatto Costanza Bellugi, questa cantante che aveva collaborato con noi su The Space Between. Dalle registrazioni di quel brano abbiamo preso una minuscola nota e ne abbiamo tirato fuori una melodia, e ci piaceva molto che fosse la presenza di una voce umana, ma trasformata in qualcosa che si sente, che non è del tutto naturale. È un aspetto che ci interessava molto.
Bene, bene. Poi The Philadelphia Experiment, insomma, lo dedicate a Nebbiolo, scomparso prematuramente a 29 anni per una brutta malattia, che poi dedicate tutto l'album a lui. Cosa vi piacerebbe che la gente non si dimenticasse di lui, come insomma lo conoscevate?
Noi l'abbiamo conosciuto prima che fosse Nebbiolo, quando si interessava di tutt'altro genere musicale, e bazzicava la nostra sala prove una decina d'anni fa, quando avevamo questa band che si chiamava appunto The Philadelphia Experiment, e da cui abbiamo ripreso uno dei temi che compongono quella traccia. Noi appunto avevamo già fatto delle dediche, anche il primo brano dell'album è dedicato a una persona con cui io lavoravo, che purtroppo è scomparsa in un incidente. Quando abbiamo saputo la notizia e stavamo finendo l'album, purtroppo era 2-3 anni che non incontravamo più Gideon, ma ci ha toccato molto questa notizia, e è stato proprio assolutamente spontaneo ricordarlo, perché tra l'altro è stata una persona che abbiamo incontrato proprio sul nostro cammino musicale, e quindi assolutamente con discrezione, ma abbiamo voluto ricordarlo, perché veramente è stato, cioè, pensare a un ragazzo con cui abbiamo fatto delle jam session della nostra età mancare in questo modo, e insomma,
certo.
Ci sembrava il minimo, con discrezione appunto, ricordarlo proprio con la musica, con cos'altro se no.
Sì, bene, bene. E poi insomma il disco si chiude con The Highest Tide, la marea più alta, insomma dopo la marea più bassa dell'inizio del disco, insomma The Lowest Tide, c'è la marea più alta. E percepiscono bene queste onde altissime e travolgenti che sovrastano tutto con i sussurri tuoi e dell'attrice Giulia Maino. Come è venuta fuori, come è venuto fuori il brano, insomma?
Beh, allora, intanto questa specularità nei titoli, oltre al fatto di questa sinestesia, se vogliamo, con il mare, che si può vedere anche nella copertina, che insomma è sempre una bella metafora per quanto ci riguarda di come facciamo evolvere il nostro sound, è proprio un brano, se vogliamo, speculare a quello che apre il disco. Infatti il disco finisce con la stessa melodia con cui inizia. Questo perché inizialmente, in quei due concerti appunto che siamo riusciti a fare nel 2019, prima che succedesse tutto quello che è successo, dove abbiamo iniziato a suonare gli embrioni di quello che è stato questo disco, inizialmente il primo e l'ultimo erano lo stesso brano che continuava di seguito. Poi abbiamo deciso di separarli per dare questa specularità, insomma, al disco. E nonostante sia l'ultimo sia la marea più alta, appunto, però è un brano un po' più pacificato, se vogliamo, del primo, un po' meno nichilista, nonostante gli squarci che vengono fuori. E per quanto riguarda la voce, diciamo che avevamo già fatto un po' di esperimenti in passato in varie situazioni di questo tipo, di voci sovrapposte in questo modo, fino a creare un po' una nuvola, una nuvola di suono in cui le parole diventano sfuggenti, si percepiscono ma non sono così chiare, per mantenere appunto un po' quel senso di astrazione che c'è un po' nella nostra musica, con le melodie che fanno capolino nel rumore. Volevamo trattare un po' le voci nello stesso modo, e sì, anche quel testo appunto è qualcosa che è nato insieme al brano di cui parlavamo prima, è nato durante la pandemia e si ispira e si rifà a quell'esperienza lì. Sono cose che ovviamente ci ha insegnato tutti e che hanno trovato spazio in un disco che era già quasi pronto in realtà prima che tutto quanto succedesse, ma ovviamente essendo finalizzato in quel momento lì ne ha risentito, non potevano risentirne, quindi c'era ben sentito questo bisogno di espressione di questo tipo. Era da un po' che sperimentavamo con l'utilizzo di voci di questo tipo, e anche questo prende ispirazione da alcune soluzioni teatrali utilizzate nel teatro più che nella musica. Volevamo utilizzarlo da un po', avevamo provato anche dal vivo inserendo testi di poeti famosi, ma ovviamente uno non si poteva, due volevamo utilizzare qualcosa di scritto da noi. Mm-hmm. E quindi questa è la forma che ha tratto. Tra l'altro, se qualcuno è interessato anche al disco in formato fisico, c'è un'edizione limitata di cui abbiamo ancora qualche copia, in cui c'è un piccolo booklet dentro in cui abbiamo inserito questo testo e un po' di altri testi, insomma, che sì, abbiamo scritto e che ci sembrava andassero bene accoppiate alla nostra musica, nonostante non abbiamo voluto inserirli come cantati o come recitati, perché non è una cosa che fa parte del nostro stile, però insomma abbiamo voluto comunque unirli alla musica lo stesso, in questo modo.
Benissimo, benissimo. Il disco è uscito nuovamente per la Bosco Rec. Cosa potete raccontarci di questa etichetta? Come mai vi piace? Noi la amiamo, ovviamente. Voi come ci siete arrivati?
Beh, Bosco Rec è l'etichetta di Daniele Brusaschetto, che è un musicista con cui abbiamo collaborato spesso e con cui è nato anche un bel rapporto d'amicizia. Mm-hmm. Avevamo diverse conoscenze in comune nell'ambiente musicale torinese, e poi io in particolare sono diventato anche suo amico dopo essere stato un suo fan. Ho fatto dei tour insieme a lui, sono stato musicista dal vivo con lui e lui ha collaborato anche nel nostro disco precedente cantando un brano. Io avevo suonato in un suo disco del 2016. E quindi quando è stata ora di scegliere l'etichetta del disco precedente è stato ovvio rivolgersi a lui, e anche in questo caso abbiamo voluto ripetere la cosa, perché diciamo anche un po' un modo di supportarsi a vicenda, se vogliamo, tra persone che hanno lo stesso background e hanno condiviso un po' di cose. Appunto, c'è proprio questa voglia di sostenersi l'un l'altro.
Tu lo preferisci metallaro o quando si dedica alla musica d'autore?
Daniele, allora, io non faccio testo, nel senso che io non sono un grande fan del metal e non di quel tipo di metal, però sono proprio io, cioè non è perché lui lo suona molto bene con una tecnica pazzesca, tant'è che io poi, al di là del fatto che non sia proprio la mia tazza di tè, direbbero, il metal, poi io ho per vari motivi interrotto poi la mia collaborazione con lui, anche perché non ero troppo in grado di stargli dietro, perché lui lo fa veramente bene con un livello tecnico anche notevole, però ecco, il metal non è proprio il mio, ecco, nonostante abbia apprezzato qualcosa.
Ma pensa che non è neanche il mio, e in realtà però io l'ho apprezzato per i suoi dischi metal.
No, ma sicuramente, quindi... poi ti dico, avendo provato a suonarli quei brani, mi sono reso conto che, a parte che io non ce la facevo, vabbè, ma c'è una ricerca nei tempi dispari, nelle armonie particolari, come sempre, ma io so benissimo che lui è un musicista estremamente dotato in tutto quello che fa. E io però sono comunque legato ai suoi dischi, in cui sembra una sorta di Battiato passato attraverso l'industrial.
Sì, sono bellissimi anche quelli, è vero. Sì, sì. E allora, dove e come è stato registrato il disco?
Ma allora, registrato c'è poco di registrato ed è stato registrato in cameretta, però è stato mixato, post-prodotto e masterizzato da Emilio Pozzolini, che è un membro dei Port Royal, nel suo studio di Milano, che tra l'altro è a tipo a 10 minuti da dove io lavoro. E insomma, avevo approcciato Emilio nella sua Genova un po' di anni fa, in quanto fan dei Port Royal. Mm-hmm. Siamo rimasti in contatto, si è rivolata una persona anche molto piacevole. Io sapevo che lui faceva questa attività in questo studio, e quindi quando è stata ora di far produrre a qualcuno, diciamo, fare la coproduzione e il lavoro tecnico di post-produzione, perché noi vogliamo sempre farlo fare, nonostante nel nostro genere, insomma, potremmo tranquillamente fare tutto da soli, ma l'orecchio esterno di un esperto, di una persona che stimiamo, è sempre insomma qualcosa che per noi è abbastanza importante per aumentare la qualità del lavoro.
Sì.
Quando io stavo anche io fisso a Torino, mi ha sempre lavorato con Marco Milanesio, che era anche lui un eccellente professionista di grande gusto. Mm-hmm. Adesso che appunto io mi trovavo a Milano, due passi dallo studio di Emilio, ed ero un grande fan di quello che lui faceva, è stato abbastanza naturale rivolgerci a lui e al suo studio.
E ci sono state delle tracce che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma allora, in realtà è stato particolare questo lavoro, nel senso che noi eravamo già molto convinti di quello che avevamo. Emilio ci aveva dato inizialmente un po' di consigli, noi ci abbiamo lavorato quando si aveva sentito, diciamo, i pezzi in fase embrionale, ci abbiamo lavorato tenendo conto anche di quello che lui ci aveva suggerito, e poi siamo tornati da lui con qualcosa che per noi era già molto definito, cioè per noi già funzionava. E lui però comunque qualcosa l'ha un po' smontato, qualcosa l'ha asciugato, qualcosa l'ha un pochino cambiato, e questa cosa inizialmente ci ha un po' spiazzato, però poi effettivamente, lasciando passare un po' di tempo, lasciando decantare tutto quanto, ci siamo resi conto che sì, era ancora fortemente nostro e personale quello che è venuto fuori, ma ne aveva guadagnato da tutti i suoi interventi. Quindi in realtà non è che ci siamo rivolti a lui perché le cose non stavano venendo come le volevamo, ma ci siamo rivolti a lui per vedere se lui avrebbe avuto qualcosa in più da dare, e lui ce l'ha avuto sicuramente, per quanto all'inizio sia stato spiazzante, poi ci siamo resi conto che effettivamente funzionava e dava qualcosa in più, anzi in alcuni casi gli abbiamo anche chiesto di andare a togliere un po', perché sapevamo a volte di mettere dentro troppa roba, quindi paradossalmente andando a togliere qualcosa ha arricchito i nostri brani.
Certo. Bene, bene, allora avete già fissato delle date di presentazione del disco?
No, in realtà in questo periodo è tutto estremamente complesso, e per il live adesso forse abbiamo trovato un pochino prematuro ancora pensarci, vedremo come si evolverà la situazione, quando sarà.
Vabbè.
Vorremmo poterlo fare bene, vorremmo poter insomma muoverci parecchio e andare anche all'estero, cosa che abbiamo fatto anche in passato, e adesso insomma è tutto un pochino in forse, tutto purtroppo un pochino un po' precario vista questa situazione, però speriamo insomma che si possa presto tornare a respirare e tornare anche a suonare assolutamente.
Bene, certo. E chi ha curato la copertina e la parte grafica dell'album?
Sì, l'ho curata sempre io. Abbiamo scelto tra varie foto che io ho scattato insomma per passione nel tempo, ne avevo proposte diverse, questa ci è sembrata quella appunto con il concetto anche delle maree che abbiamo espresso nei titoli, quella che potesse esprimere un po' di più appunto le sensazioni che la nostra musica dava, quindi appunto questo luogo di vacanza che viene colpito da una bufera, insomma ci sembrava una bella metafora del nostro suono, delle dinamiche che hanno i nostri brani.
Bene, bene.
Le melodie estremamente semplici, dolci, minimali, che appunto poi ogni tanto vengono spazzate via.
Bello. E allora, per avere l'album cosa bisogna fare? Vuole essere un link?
Potete contattarci direttamente. La cosa più semplice è farlo o dalla nostra pagina Facebook o Instagram, o ancora meglio tramite Bandcamp, dove l'album si può anche sentire, si può comprare sia fisico che digitale. E il link è fl-e-ur.bandcamp.com. Forse la cosa più semplice, anche perché Bandcamp sta facendo un bel lavoro di supporto agli artisti in questo momento.
Bene, perfetto, ti ringrazio, è stato un
No, io
piacere,
ti ringrazio
Francesco.
voi. Piacere mio, grazie. Fa piacere, insomma, quando il lavoro viene ascoltato con questa attenzione prima di parlarne, mi ha fatto sicuramente piacere, insomma, sentirne le interpretazioni. Sempre interessante.
Grazie, grazie. Mi ha fatto piacere avere delle risposte lunghe. Non...
Bene, spero di non aver
No.
esagerato.
No, no, va bene, ti ringrazio ancora allora e ti
Grazie
auguro tanta buona musica ancora. Alla
mille. Grazie mille, grazie. Alla prossima.
prossima.
Alla prossima.
Ciao.